al centro delle letture di oggi, l'abbiamo sentito bene, sta ancora la figura di Giovanni Battista, il testimone, colui che tra l'altro nel testo l'abbiamo incontrato, rimanda all'altro, colui che si sottrae alla presa. È interessantissimo il testo del Vangelo, no? In cui continuamente Giovanni, per dire chi è, dice chi non è, di fatto. Rimanda a qualcun altro, perché è colui che indica, è colui che in realtà lascia posto all'altro. Tu chi sei? Io non sono. E mi pare che subito ci si consegni la limpidezza e la libertà di una figura come quella di Giovanni, capace di non porre l'accento su di sé, capace di non occupare lo spazio, ma appunto capace di creare lo spazio attorno a sé per indicare l'altro. È l'uomo che sa creare spazio perché l'altro viva, perché l'altro ritrovi la sua centralità, il suo posto. E tra l'altro sarebbe interessante leggere anche come continua il testo, perché ci rimanderebbe ancora in maniera molto forte proprio a questo. Dall'altra parte il profeta Isaia, in maniera molto, molto aperta, crea pure degli spazi ampi, lo spazio in cui tutti, soprattutto chi è più povero, chi è più fragile, può trovare posto. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Questo spazio ampio della grazia, cioè della gratuità, dell'accoglienza, della bellezza, è spazio aperto a tutti. È spazio nel quale ciascuno può trovare la propria collocazione. E allora ci sembrava bello, così lo condividevamo con i preti e con qualcun altro, ci sembrava interessante vedere in questo cammino di avvento, no, che ci permette di ritrovare alcune delle dimensioni fondamentali, no, del nostro essere uomini e donne e del nostro essere credenti, ritrovare proprio questa figura dello spazio aperto, no? Dello spazio dato all'altro, il fare spazio, come una delle dimensioni importanti del nostro essere e del nostro far crescere, del nostro educare l'altro, lo spazio vitale in cui poni l'altro perché viva, perché cresca, contro i confini serrati, contro quell'atteggiamento invece di distanza o di soffocamento o di invadenza o di intrusione nella relazione. Pensiamo in quanti modi diversi non riusciamo a creare spazio perché l'altro viva, no? La relazione con l'altro, lo vedremo subito, ha bisogno di un legame, ma insieme ha bisogno di libertà. Ha bisogno che ciascuno venga restituito a se stesso, appunto non soffocato, non chiuso, non segnato dall'ansietà della relazione. No? L'altro che deve crescere deve stare al centro dell'attenzione. La relazione con l'altro che deve crescere, e tutte le relazioni, lo sappiamo bene, devono crescere, hanno bisogno di spazio. Come nel giardino che Isaia apriva nella prima lettura, o come nel giardino della creazione che fin dall'inizio i testi della scrittura disegnano come spazio autentico per la vita dell'uomo, lì dove appunto sei chiamato a vivere le relazioni, la relazione con il mondo, con la storia, con la creazione, con l'altro, con Dio. Dove sei chiamato a trovare i punti di riferimento, perché la libertà non è senza punti di riferimento, la libertà non è senza dei confini, no? E però è consegnata a te, E allora questo spazio del crescere, questo spazio della relazione mi pare che sia estremamente interessante. Quando nasce il bambino ha bisogno di trovare delle braccia che l'accolgano, una casa che crei tepore e affetto, ma subito deve essere tagliato il cordone ombelicale e il bambino deve trovare un proprio spazio vitale fuori dal grembo materno. Questo gioco di legame e di spazio in realtà continua per tutta la vita, viene consegnato per sempre, no? E deve essere giocato continuamente dentro la vita, perché il bambino prima, ma poi anche l'adulto, possa sentirsi amato, cercato, custodito, e insieme, e questo è vero soprattutto per il bambino, ma è vero poi per tutti, lanciato nel mondo, consegnato a se stesso, posto dentro le relazioni. Per imparare a stare eretto il bambino, per imparare a camminare, ha bisogno di sentirsi protetto, ma insieme deve sentirsi consegnato alla propria fiducia, deve essere sostenuto e poi lasciato andare, in un gioco costante di vicinanza e di distanza, di custodia e di libertà. Se il bambino non percepisce insieme sicurezza e fiducia, non riesce ad abitare gli spazi e a creare la propria indipendenza. Se si sente controllato continuamente e sente sul proprio collo l'ansia della mamma o del papà, non impara la propria autonomia. Continuerà a sentirsi bloccato dall'ansia e dalla preoccupazione indebita dei genitori. Continuerà a vivere una dipendenza. Si sentirà dentro uno spazio in cui manca l'aria, asfittico, che toglie il respiro. Ecco, ciò che avviene nell'infanzia avviene poi sempre. Continua in modi diversi, nelle fasi successive della crescita e poi nel gioco delle relazioni adulte. Il ragazzo non riuscirà mai a partire e l'adulto costruirà rapporti di dipendenza o si sentirà insicuro, non riuscirà a sentirsi serenamente nel mondo. Continuerà a vivere in quell'ansia che segna profondamente la nostra società. E sarebbe interessante rileggere qui anche le relazioni tra pari, no? Dentro il matrimonio, dentro la scelta di vivere insieme o dentro le relazioni di lavoro, no? La capacità di costruire questi spazi di relazione vera, autentica, libera. Se ci poniamo dalla parte di chi educa, dalla parte dell'educatore, dalla parte della mamma e del papà, sarebbe interessante proprio a partire da quello che stiamo dicendo, ma proprio anche dalle scritture che abbiamo ascoltato, riconoscere come per l'educatore c'è lo spazio del no, lo spazio del farsi da parte. Lui deve crescere, io invece diminuire, dirà più avanti Giovanni Battista. E mi pare che sia un'immagine splendida dell'educatore. Lui deve crescere, io diminuire, non nel senso dello sparire, perché è necessario che il papà e la mamma, l'educatore, ci siano, certo, ma che insieme siano capaci di porre talmente l'accento sull'altro e di essere presenti in maniera seria e discreta insieme, da apparire che lui cresce e io diminuisco. E allora questa invisibilità dell'educatore, che non è assenza, ma promozione dell'altro, capacità di stare a fianco senza schiacciare, cercando di far crescere, appunto diventa lo spazio vero, lo spazio bello, che ci consegna il cammino di questo tempo. Il genitore, l'educatore, certo che deve esserci, perché è lui che autorizza il figlio a vivere e a scegliere, è lui che suscita nel figlio o nel minore la persuasione di essere voluto e di trovarsi dentro una promessa già riconosciuta di vita. Il genitore, l'adulto, è segno di questa promessa di vita. Ti ho consegnato la vita, te l'ho consegnata, ma appunto vale questa vita qua. Te lo sto mostrando, te lo sto testimoniando, con il mio vivere, con il mio essere accanto a te. E insieme faccio in modo che tu prenda in mano la tua vita. Certo, un atteggiamento che domanda una scelta etica profonda. Educare è scelta etica, è scelta profonda, è mettersi in gioco, Non è semplicemente qualcosa che capita. Certo, è per tanti aspetti innaturale. Per altri ti domanda continuamente una scelta che mette in gioco profondamente te, le tue convinzioni, il tuo modo di essere, che ti domanda insieme dedizione, capacità di essere lì, di voler bene sul serio, di dedicare la vita. E penso che molti di noi potrebbero testimoniare quanto questo è vero e quanto domanda continuamente un impegno, una fatica. E la bellezza di questo. Domanda dedizione e insieme umiltà. Perché quella capacità di sentirsi in fin dei conti importanti, ma perché testimoni? Persone che sono lì ma che testimoniano altro, che rimandano ad altro e che proprio così consegnano la bellezza della vita. Ancora due sottolineature e concludo. Prima di tutto, queste riflessioni che stanno facendo, ma incrociate con i testi che abbiamo ascoltato, ci rimandano la consapevolezza profonda che l'educare mette in gioco sempre profondamente e ridisegna la tua identità. Chi sei? Io sono. Non sono e sono, diceva Giovanni Battista. Appunto nel compito dell'educare, nel compito educativo, ma nel crescere, la tua identità è continuamente rimessa in gioco e sei chiamato a ridefinirti lì dentro. In questo senso l'educare fa crescere anche te, sempre. Non è mai qualcosa che ti fa essere identico a prima. Penso che potremmo testimoniare tutti, no? Quando si diventa papà e mamma, si cambia e crescendo si cambia e ci si sente addosso un'identità che cambia, un'identità diversa. Una prima cosa è questa, un'altra è il fatto che in questo cammino è sempre necessario anche saper costruire quello spazio autentico che permette a te di crescere, che permette a te di essere te stesso. E anche qui i testi in maniera interessante ci consegnerebbero alcuni di questi spazi. Lo spazio del deserto, ad esempio, come quello spazio in cui sei chiamato a ritrovare la tua essenzialità, ciò che ti permette di ritornare su di te scavando dentro di te, riconoscendo le dimensioni profonde di te, lasciando che la vita ti ponga domande e che tu le sappia accogliere dentro la profondità di te. Quanto l'educare ti pone queste domande, no? E quanto domanda spazio, perché non siano domande soltanto preoccupate del come fare, ma interpellino profondamente anche te. Chi sono io qui dentro? Cosa sto facendo? Come sto crescendo? Come sta crescendo la mia relazione con mio marito, con il mio compagno in questo lavoro educativo, in questo cammino educativo? Come sto crescendo io? E poi poi ancora quello spazio dell'imparare ad uscire da sé. E Giovanni dice il Vangelo che sta battezzando a Betania, al di là del Giordano, fuori dai confini. E anche qui questa capacità di andare oltre, l'abitudine, no? Di andare oltre lo sguardo consueto, ma di saper leggere da punti di vista diversi e di saper costruire uno spazio in cui mi interrogo a partire da questa libertà di cambiare prospettiva, di rileggere, di non accontentarmi del già dato. E poi concludo lo spazio della gratitudine e della gioia. Venivamo rimandati dai testi alla gratitudine, all'esultanza, alla gioia. Sono atteggiamenti diversi, ma strettamente legati. La gratitudine e la gioia perché, in fin dei conti, in questo far crescere l'altro succede qualcosa di estremamente bello, di estremamente grande. Appunto, l'altro cresce e cresci anche tu insieme. Nelle relazioni, anche in quelle tra pari, quando sono vissute in maniera autentica, si cresce, anche quando c'è della fatica. E non è bello questo, non è importante riconoscere la bellezza di tutto questo. Tante volte quando parliamo dell'impegno a camminare nella vita o dell'impegno a educare o del crescere noi, sottolineiamo soprattutto le fatiche, ma forse riuscire a vedere la bellezza di questo sarebbe importante e sarebbe interessante. E qui, mentre celebriamo l'Eucarestia, penso non possiamo dimenticare questo e non possiamo non dire grazie anche di sta roba così bella che ci è consegnata, la possibilità continuamente di crescere noi, di diventare adulti, sempre di nuovo, di vivere in situazioni diverse, di imparare ad essere uomini e donne in situazioni ed esperienze diverse, e quelle di far crescere altri, di consegnare ad altri la vita, di testimoniare ad altri la bellezza e l'importanza della vita. È una tra le cose più grandi che possiamo vivere, e penso sia proprio bello dirne grazie.